labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.
E buonasera a tutti dalla redazione di Musica Classica di Radio Popolare. Nella fattispecie io sono Carlo Centemeri e questi sono i labirinti musicali. È giovedì 5 giugno 2025, qualche secondo dopo le 23, e questa sera qui su Radio Pop siamo in diretta, come dicevamo, quindi SMS, Telegram e WhatsApp al 331 6214013, oppure le mail per tutti i vostri commenti, suggerimenti eccetera 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 a diretta@popolarenetwork.it. E questa sera sono gli ultimi labirinti di quest'anno, perché poi fra qualche settimana si conclude il palinsesto invernale, quello che ci porta avanti lungo tutto l'anno, e passiamo al palinsesto estivo, nel quale andiamo quantomeno con questa trasmissione in vacanza a rinfrescarci le idee per qualche settimana. Questa sera mi è venuta in mente una cosa, che era che ci sono legami straordinariamente forti tra il mondo della musica di cui noi ci occupiamo regolarmente, quindi il mondo della musica classica, lirica, quella che impropriamente potremmo chiamare colta, e questo vabbè è un discorso ancora più complicato da definire, e tutto quel mondo straordinario che è il mondo della storia, del mito e della letteratura greca. E questo è ovviamente collegato anche al volo anche a uno dei generi cardine del cosiddetto mondo della musica classica, che è il cosiddetto mondo dell'opera lirica, perché giustamente l'opera lirica si collega al mondo della poesia lirica, che è uno dei generi della poesia greca, con tanto di musa ad hoc, e proprio da quel mondo lì, all'inizio del 600, nasce tutto il mondo di quello che si chiamerà il melodramma, eccetera, che poi arriva fino a un po' a tutte le forme del teatro musicale di oggi. Ma proprio perché andavamo a frugare in un argomento così interessante e complesso come quello della musica, della musica collegata alla letteratura, alla poesia e alla tragedia greca, che sono andato ovviamente a provvedermi di una opportuna esperta che è al telefono con noi questa sera, che è Francesca Papasergi, che tra le altre cose che fa, tra le tante altre belle cose che fa, è anche l'autrice di uno spettacolare podcast che si chiama Epic Win, e che è proprio un modo di raccontare in modo, secondo me, davvero straordinario, straordinariamente avvincente, tutto quello che è il mondo della Grecia antica. Quindi benvenuta Francesca, grazie per essere con noi stasera qui su Radio Pop.
Ciao Carlo, buonasera a tutti, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Io sono già in imbarazzo, quindi metto le mani avanti.
Ma piantala subito.
Mi scuso per tutto quello che dirò, mi scuso con anticipo.
Ma non ti preoccupare, ti vogliamo così assolutamente, siamo felici di averci qua con noi.
Io voglio anzitutto dire una cosa, io studio queste cose da tutta la vita, ma ho il record del mondo di non detenzione di titoli di studio in proposito, non ho neanche fatto il classico, quindi è una cosa che studio da quando ho imparato a leggere sostanzialmente.
Però il classico non so se riesco a sorpassare questa cosa, cioè devo farmela passare, vabbè. Solo per questa volta, prossima volta per favore arriva col classico.
Scusami. Ho studiato moltissimo, addirittura studio il greco da autodidatta, però voglio mettere le mani avanti, tutto quello che sentirete è frutto della passione che ho, se ci sono degli errori mi assumo la responsabilità di questi errori, ecco, non me li ha insegnati nessuno.
Rendetevi conto di cosa vuol dire il livello di nerdaggine di mettersi a studiare il greco antico da soli, capendo che c'è gente che non lo studia neppure se gli viene imposto, quindi capite che abbiamo la persona giusta, che è assolutamente in linea con quello che facciamo noi qui di solito in queste trasmissioni. Allora, comincio io un po' a introdurre il punto dal quale partiamo questa sera, perché appunto i nessi tra il mondo greco e il mondo della musica cosiddetta classica, sono legati proprio alla cosiddetta nascita del melodramma. Ora, se voi leggete libri sulla storia dell'opera, libri sulla storia della musica, un po' quello che volete voi, di solito trovate due scuole di pensiero relative a quella che è la cosiddetta nascita dell'opera, piuttosto che la nascita del melodramma, o di come lo vogliamo chiamare, perché tipicamente una scuola di pensiero si collega con la Firenze di fine Cinquecento, quindi con Jacopo Peri, con Giulio Caccini e con l'Euridice che venne realizzata dalla Camerata dei Bardi, che molti storici della musica pongono come l'atto iniziale di quella che è appunto la storia del melodramma. Molti altri invece si collegano come primo melodramma della storia con invece il capolavoro La favola in musica, come lui stesso la definì, scritta da Alessandro Striggio è messa in musica da Claudio Monteverdi per la corte di Mantova e siamo a circa una quindicina di anni dopo, quindi la differenza temporale non è così grande. Quello che è particolare è che entrambi questi lavori per la scena partono da quello che è probabilmente considerato il mito per eccellenza legato al mondo della musica, cioè Orfeo. Da una parte il focus del titolo è su Euridice, dall'altro il focus del titolo è su Orfeo, però la vicenda sempre quella è. E parliamo di una figura chiaramente conosciuta dai musicisti in relazione ovviamente al cantore che col suo canto commuove i mostri dell'Averno, eccetera, eccetera, eccetera. Però Francesca, Orfeo è anche parecchio di più di questo all'interno di tutto quello che è mito, storia e letteratura greca, eccetera, eccetera.
Beh sì, come giustamente dicevi tu, Orfeo è famoso per essere stato il più grande cantore, il più grande Aedo lo chiameremmo forse oggi, perché è un musico che accompagna un canto con la lira. Potremmo discutere per molto 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 tempo di quelli che sono i culti orfici, perché Orfeo è considerato uno dei miti fondanti dei culti misterici che della Grecia antica andavano di gran moda, ma ci asterremo dal parlarne perché altrimenti andremo avanti per delle ore.
Sì, appunto tra un mese finisce la trasmissione,
esatto,
quindi
tra un mese
dobbiamo finire prima, ecco infatti.
Sappiate che Orfeo viene dalla Tracia, quindi dalla zona che sostanzialmente si trova, occupa un pezzo di Bulgaria, la parte europea della Turchia e sostanzialmente tutto quello che sta a est della Macedonia in Grecia. Quella è la regione storica della Tracia. Apollo gli dona una lira, lui è figlio della musa Calliope che con Apollo aveva degli ottimi uffici. Insomma, Orfeo fa parte della spedizione degli Argonauti, perché lo vedremo magari più avanti, no? Ci sono un po' di filoni nella mitologia, c'è il filone degli Argonauti, il filone tebano, il filone del ciclo troiano, insomma ce ne sono un tot, lui è stato un Argonauta. Argonauti sono un gruppo di eroi che a un certo punto, guidati da Giasone, si mettono su una nave, partono per la Colchide e vanno a cercare il vello d'oro. Oltre al vello d'oro troveranno anche quella che è probabilmente la più famosa strega del mondo greco, cioè Medea, che è protagonista di un gran numero, cioè di un buon numero di eventi tragici.
Infatti poi dopo ne parleremo di Medea, ci torniamo su Medea.
E tra le altre cose, grazie a Medea vi posso anticipare una cosa. Ci sono due grandi costanti, anzi tre direi, nel mondo dei miti. Numero uno, nulla di quello di cui parleremo questa sera esisterebbe se Zeus sapesse tenersi i pantaloni addosso. Numero due, sono tutti più o meno imparentati tra di loro, perché ovviamente i personaggi, a volte lo sentirete perché questa sera ovviamente Carlo mi ha anticipato un po' i temi,
certo,
ci sono delle perché
così facciamo in modo che si affezionino e stiano con noi.
Esatto, andare alla cieca era un po' troppo. E vedrete che ci sono dei personaggi che ricorrono semplicemente perché questi a un certo punto sono cugini, parenti, figli di, eccetera. E la terza cosa è che di un mito mediamente esistono almeno due versioni, a volte quattro, a volte cinque, a volte sei, a volte dieci. Quindi queste sono le tre grandi costanti. In realtà per Orfeo non è così, nel senso che il mito principale, oltre a quello degli Argonauti, ovviamente che lo riguarda, è quello di che lo vede protagonista di questa discesa negli inferi, perché ecco, questa è una cosa molto importante da dire. L'Ade per i greci, oltre a essere una metonimia, nel senso che Ade è sia il dio degli inferi che gli inferi stesso, che il luogo degli inferi stesso, ma Orfeo è un luogo fisico, Orfeo discende fisicamente nell'Ade, suona oggi, suona domani, incanta tutte le bestie e i personaggi, i demoni che incontrano sul suo cammino, e arriva fino di fronte ad Ade ed Euridice e alla moglie Persefone, e gli chiede di restituirgli la moglie Euridice, che è morta cercando di sfuggire a uno stupro, tra le altre cose. Cade, viene morsa da un serpente e muore. Ade rimane così affascinato da questa, dalla musica di Orfeo, che arriva addirittura a toccare il cuore del dio degli inferi, e acconsente alla richiesta di Orfeo, dicendogli però che l'unica cosa che deve tenere a mente è che nella risalita non dovrà mai girarsi a guardare Euridice, che potrà farlo soltanto quando entrambi
saranno fuori.
Quando entrambi saranno fuori. Purtroppo Orfeo è un po' come me, è una persona impaziente e si gira un po' troppo presto. Ragion per cui a un certo punto Euridice viene risucchiata nuovamente nell'Ade e finisce tutto. Vi faccio un piccolo spoiler: Orfeo finisce malissimo.
Non l'avevamo capito.
Gran parte dei personaggi che incontreremo questa sera finiscono malissimo. E Orfeo verrà ucciso, perché manca di rispetto a Dioniso, e verrà ucciso dalle Menadi, che sono le seguaci di Dioniso, appunto. L'ha fatto a pezzi, eccetera, eccetera. Questo è, in pochissime parole, il mito di Orfeo, uno dei miti di Orfeo. Ci sarebbe moltissimo che potremmo dire su di lui, soprattutto parlando dei culti misterici, però non possiamo farcela.
No, assolutamente, quindi facciamo, appunto, alleggeriamo un attimino il tono della narrazione tragica che abbiamo con uno dei momenti più noti dell'Orfeo di Monteverdi, che è, appunto, vi ricorda O boschi ombrosi.
Boschi ombrosi, mi ricordo boschi ombrosi, dei miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi avvenaventi risponde al padrì pietoso. Mi ricordo boschi ombrosi, mi ricordo boschi ombrosi. Sembrai più d'ogni altro sconsolato, or fortuna sti cantato, e da volto in festa i guai. Dite al loro di sembrai più d'ogni altro sconsolato. Gioisque quegli affanni che sofferto per tanti, più caro il bel presente, che si dove stelone, che si dove stelone.
Monteverdi, questo il suono del suo magnifico vi ricordo O boschi ombrosi, che è tratto appunto dall'Orfeo. Questa era la voce di Nicholas Achten con l'ensemble Scherzi Musicali. Eravamo partiti a parlare di Monteverdi come appunto punto di partenza della storia dell'opera e anche come punto di primo collegamento tra la storia dell'opera, la storia del mondo del teatro musicale, lirico, eccetera, con quello che è il mondo del mito greco e della storia greca. Ora, delle opere di Claudio Monteverdi, di cui noi abbiamo traccia, ce ne sono tre di cui possediamo anche la partitura, oltre che al testo, quindi le conosciamo compiutamente. Una di queste, invece, che è la seconda, che fu scritta tra l'altro l'anno successivo all'Orfeo, l'Orfeo del 1607, l'opera di cui parliamo è del 1608, è invece persa la musica, e questo è un peccato perché ovviamente se essa fosse stata del livello delle altre opere di Monteverdi si tratta sicuramente di un capolavoro che è perso e magari un giorno o l'altro verrà ritrovato in qualche biblioteca, anche se gli sforzi che si fanno ormai da più di 100 anni non hanno dato risultati finora. Quest'opera si intitola L'Arianna e anche qui, come avrete capito, a parte il fatto che entriamo in un tema molto legato alla nostra trasmissione, perché ovviamente Arianna vuol dire labirinto, ma altrettanto si tratta di un'opera nella quale c'è un brano che Monteverdi pubblicò separatamente alcuni anni dopo in una versione per solo voce e basso continuo e poi anche in una versione rielaborata in uno dei libri di madrigali. Ecco, questa pagina è il lamento di Arianna, è la pagina centrale ed è una pagina struggente come poche altre per il fatto che è proprio il momento nel quale c'è questa Arianna che è una ragazzina, è una ragazza innamorata che ha appena fatto di tutto, il cui amante, per il quale lei ha fatto di tutto, a un certo punto la prende e la pianta in asso, appunto perché siamo a Nasso, e spero a questo punto di non aver dato troppi particolari in più, ma appunto, Francesca, anche sul discorso di Arianna direi che c'è da raccontare parecchio su questo personaggio così particolare, così iconico all'interno di tutta la letteratura greca. Aspetta che non ti sento perché c'è la linea che ha qualche problema, ma forse hai la linea silenziata.
Ah, eccoci, sì, qua. Mi sono silenziata.
Succede.
Forse, spettatori ci avevano sperato fino all'ultimo, ma il microfono è silenziato.
No, siamo contenti che tu sia qua con noi. Anzi, abbiamo Diego che ci manda un messaggio che qualche minuto fa ci dice sono sintonizzato da 30 secondi e sono già rapito, quindi gli ascoltatori molto stanno bene. Apprezzando. Vai!
Molto bene. Allora, piccola genealogia di Arianna. Arianna è figlia di Minosse e Pasife. Per darvi un'idea, Pasife è la zia della Medea di cui parlavamo prima. Come vi dicevo, sono tutti imparentati. Ed è la nipote anche della maga Circe, tanto per essere, come
così,
dire,
in punta di forchetta,
tanto per tirare in ballo un'altra. Pasife è appunto la moglie di Minosse, Minosse che in realtà non è un nome, noi chiamiamo Minosse, cioè identifichiamo Minosse con una persona, ma gli storici ritengono che Minosse fosse genericamente il titolo che veniva tributato al re di Creta, ma in questo caso Minosse è una persona ed è il padre di Arianna. Padre di Arianna che, noterete, nella mitologia greca è piena di quelle che noi che siamo contemporanei chiameremmo banalmente stronzi, ma visto che siamo in un luogo aulico come la radio definiremo solo brutte persone. Minosse è una di queste brutte persone, tant'è che a un certo punto il dio del mare Poseidone, che non è soltanto il dio del mare ma è di tutte le acque ed è anche detto Ennosigeo, cioè scuotitore della terra, chiede a appunto Poseidone chiede affida a Minosse un toro e gli dice ma questo tienilo tu ma prima o poi me lo sacrifichi. In realtà Minosse non gli sacrifica proprio niente e Poseidone, come tutti gli dei, gli olimpici soprattutto, è estremamente vendicativo e decide di far venire a Pasife le scalmane per questo toro. Dacci oggi, dacci domani, addirittura Pasife si fa costruire una specie di profilo, no? Una statua vuota dentro la quale si infila a forma di giovenca, insomma, tanto ci prova finché il toro cede e i due hanno un figlio che viene chiamato comunemente Minotauro, che altro non vuol dire letteralmente che toro di Minosse, ma aveva un nome, Asterione. Quindi Arianna, oltre ad avere tutta questa meravigliosa famiglia disfunzionale, a un certo punto si trova sulle croste anche il fratello uomo toro carnivoro. L'uomo toro viene nutrito, tanto per cambiare, con i tributi umani che, appunto, secondo una versione del mito, ogni 9 anni, secondo un'altra versione, ogni anno, venivano spediti dalla città di Atene che aveva perso una guerra. Il toro, visto che, come vi dicevo, un uomo toro carnivoro non è esattamente uno che ti tiene in casa con gli altri figli, viene rinchiuso nel labirinto che Minosse si fa costruire da Dedalo, che è un architetto, cioè l'architetto mitico più famoso di cui abbiamo notizia. Mm-hmm. Dedalo costruisce questo labirinto, ma piccola curiosità, labirinto potrebbe anche voler dire casa dell'Abris o luogo dell'Abris, ovvero quella che era l'ascia bipenne, con la quale alcuni archeologi hanno finito per identificare la folgore di Zeus, cioè un'arma da lancio sostanzialmente. Quindi, siccome Minosse è figlio di Zeus, può essere che il labris sia all'origine della parola labirinto.
Ma dai!
Sì.
Vedi quante cose si scoprono.
Sì. Tra l'altro di Minos ci parlano anche due personaggi che conosciamo, nel senso che sappiamo essere esistiti. Tucidide, che all'inizio della guerra del Peloponneso ci parla di quello che succede nell'età preclassica, no? E ci racconta che, vabbè, sì, c'erano un sacco di pirati in giro. A un certo punto Minos li sconfigge tutti e instaura tecnicamente una talassocrazia, cioè il dominio sui mari. Quindi no, scusami, i minoici, quindi gli abitanti di Creta, hanno il dominio sui mari. Ma soprattutto, inserendo, la figura di Minos, nella sua Divina Commedia, ce ne parla Dante. Quindi
Certo.
lo studiamo sempre quando andiamo a scuola nella Divina Commedia. E questo ci dà modo anche di parlare della persona che teoricamente va a Creta per liberare la sua città dal tributo di sangue che ogni anno, ogni 9, insomma, non importa quanti sono gli anni, ma è una cosa terribile. Atene paga all'isola di Creta, ovvero Teseo. Teseo, che è una di quelle brutte persone a cui facevo riferimento prima, perché è un re mitico di Atene, discendente diretto di Cecrope, quindi Cecrope era mezzo uomo, mezzo serpente, ci sarebbero un sacco di cose da dire sui
Si
serpenti
possono
in
fare un sacco di battute su questa cosa.
Atene. Sì, no, ma ci sarebbero proprio un sacco di cose da dire, nel senso che anche quando, per esempio, gli ateniesi scappano nel 480 da Atene perché i persiani arrivano in città e bruciano l'acropoli. Alcuni non volevano andarsene e i sacerdoti, che erano molto più intelligenti degli abitanti di Atene, evidentemente, convincono gli ateniesi che è ora di andarsene, dicendogli che la dea se n'è andata perché il serpente con la quale la identificano non vive più lì, non si trova. No? Quindi ci sarebbero
Abbiamo
un sacco
perso
di
il
cose da dire sui
serpente.
serpenti. Esatto.
Ok.
Sì, quindi voglio dire, i serpenti di Atene hanno un lungo legame di cui si potrebbe parlare a lungo. Ma Teseo è il civilizzatore dell'Attica, quindi non soltanto da un punto di vista mitologico, ma è anche considerato il padre del sinecismo, quindi dell'unificazione tra unità politiche indipendenti sotto un'unica entità, quindi in questo caso la città di Atene, che è egemone nell'Attica in quel momento.
Vai, vai.
Egeo, senti,
No,
scusami
perché
se
sullo
mi sono
sfondo
intrometta,
appaiono altre
Egeo.
note di Monteverdi e
Ah,
appunto sullo
ok.
sfondo delle parole di Francesca sentite appunto le note del lamento di Arianna, quindi procedi, procedi.
Quindi Teseo nasce da Egeo ed Etra, cresce nella città della madre Trezena, il padre un po' lo ha abbandonato, insomma, e si mette con Medea, quella di prima, sempre quella di Giasone. Quindi quando Teseo si presenta a corte per rivendicare il suo ruolo di principe, Medea prova ad allontanarlo, fa di tutto per conservare il trono di Atene per i suoi di figli, ovviamente. Quindi Teseo decide che deve fare delle cose eroiche. Si mette a percorrere un sentiero lungo il Golfo Saronico, quindi va verso sud da Atene, e incontra un tot di briganti che sconfigge, tra cui il famoso Procuste, quello del letto di Procuste, che aveva l'abitudine di segare le gambe o la testa, a seconda da dove uscivano dal letto, di quelli che
Ognuno ha un po' le
camminavano.
sue abitudini, così ha diritto alle
Ognuno
sue
ha le sue abitudini.
perversioni.
Dopo questa serie di avventure, Egeo riconosce in Teseo suo figlio e quindi lo nomina suo erede. Teseo, però, come vi dicevo, è altrettanto una brutta persona perché, facciamo un piccolo riferimento, nasce anzitutto quello di Teseo è, credo, la prima bromance mitica,
Ok.
cioè quella con il suo amico Pirito. Pirito è lei dei Lapiti, si conoscono perché in realtà Pirito è della stessa forza di Teseo, si conoscono perché gli vuole rubare del bestiame, ma poi scoprono di avere un sacco di cose in comune, cioè di essere due disgraziati, e diventano grandi amici. Si mettono in testa a un certo punto che vogliono rapire una figlia di Zeus a testa, rapiscono Elena, cioè Elena di Sparta, quindi Elena poi di Troia. si dice che Teseo abbia approfittato di Elena poco più che bambina, si parla di un'Elena undicenne, dodicenne.
Giusto perché dicevamo che era una brutta persona.
Io ve l'ho detto che sono.
Sì, ma direi che i fatti lo comprovano. Tra l'altro, se avete opinioni su Teseo e su agli altri, ovviamente, come sempre, 331-621-4013 o diretta @popolarenetwork.it. Intervenite pure nella narrazione. Scusa l'interruzione, vai.
No, figurati, ad ogni modo, i Dioscuri liberano Elena, ma i due non contenti. Decidono di provare a rapire Persefone e lì Pirito ci rimette le penne perché entrano nell'Ade, appunto, ma Teseo riesce a uscirne e Pirito no. Ma per farvela breve, Teseo va a Creta, si offre volontario, immaginatevelo come Katniss Everdeen negli Hunger Games, dice, mi offro volontario, entra nel labirinto, ma Arianna lo vede, si innamora, eccetera, eccetera, gli dà questo filo, Teseo lo lega alla porta e insomma, alla fine il Minotauro ci rimette le penne, poveraccio, che non aveva scelto di nascere così.
Però serviva una vittima.
Però, è stato male, ma beh. Ovviamente Arianna, avendo aiutato il nemico a far fuori Asterione, non può restare a Creta, quindi parte con Teseo e probabilmente con la sorellina più piccola, Fedra. E abbiamo capito che a Teseo, purtroppo, che era un gran maiale, piacciono giovani, perché abbandona Arianna in nasce e si porta dietro Fedra, che poi diventerà la sua regina ad Atene. Arianna
non la prende benissimo.
Non la prende benissimo, quindi probabilmente parte con il pianto che sentite, ma alla fine diciamo che le va più che bene, perché Dioniso si innamora di lei. Dioniso è un dio, e attraverso uno Hieros Gamos, cioè un matrimonio sacro, lei sposa il dio e diventa la capa suprema, chiamiamola così, delle menadi, cioè delle sacerdotesse di Dioniso. E questo è quanto.
Una carriera fulminante.
Beh,
bisogna sempre scegliersi i partner giusti per fare buone carriere.
Molto italiana, direi.
Assolutamente, assolutamente. E ne approfittiamo a questo punto per ascoltarci qualche minuto di questo ultimo, unico pezzo che ci è sopravvissuto di questa opera di Monteverdi, che è appunto l'Arianna. Quindi il lamento d'Arianna, la voce quella di Roberta Vameli, accompagnata da Luca Pianca.
Oh,
con queste parole che sono terribili, perché così va chi troppo ama e troppo crede, in cui c'è proprio l'evidenza della fiducia tradita di una persona che è semplicemente rimasta delusa oltre ogni ragionevole limite da quello che è stato il suo grande amore. In questo caso la persona che canta queste parole è Arianna, che appunto è stata abbandonata da Teseo, e come dicevamo stiamo parlando di nessi tra quella che è il mondo della letteratura greca, del mito greco eccetera eccetera, e il mondo della musica, con questa che è stata appunto la seconda opera di Claudio Monteverdi, cioè l'Arianna, della quale abbiamo ascoltato l'unica parte rimasta, perché quest'opera è praticamente completamente perduta ed è un vero peccato. E quindi siamo qua sempre su Labirinti Musicali, io sono sempre Carlo Centemeri. 331-6214013, messaggi, sms, telegram e whatsapp per intervenire in diretta, mail diretta @popolarenetwork.it, ma tanto li sapete benissimo. E con me questa sera c'è Francesca Papasergi come nostra voce narrante, nostra guida in giro per l'intricato mondo della storia greca, del mito greco, della letteratura greca, e che tra l'altro, come dicevo, è autrice di questo magnifico podcast proprio su tutto il mondo greco antico, che si chiama Epic Win. Ma allora, in realtà su Monteverdi ci sarebbe da parlare ancora, perché la sua terza opera, che tra l'altro è scritta molto tempo dopo, perché qui siamo nel 1608 con l'Arianna e poi andiamo al 1640, sarà poi Il ritorno d'Ulisse in patria, in cui, come potete intendere, andiamo a tirar fuori quello che invece è il mondo ovviamente dei poemi omerici, tutta l'epica legata ovviamente a tutta la storia della guerra di Troia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quello che mi è giusto, perché appunto dobbiamo arrivare fino al Novecento, ci spostiamo un attimino più avanti, e quindi circa a un secolo dopo, qui siamo appunto nella prima metà del Seicento, andiamo verso la fine del Seicento, i primi anni del Settecento, e a questo punto in Italia scoppia una curiosa moda, che è quella di andare a inventare racconti, miti, cose più o meno particolari, però tutte quante basate nel mondo del mondo arcadico antico, in un mondo tutto popolato di ninfe, pastorelli, creature mitologiche di vario tipo, dei che arrivano di soppiatto, eccetera. Quindi poi ovviamente love story, vicende di tradimenti e vicende amorose più o meno esplicite, per cui praticamente l'idea però è quella di creare tutta un'enormità di narrazioni simil greche, diciamo così, che in pratica vanno a popolare un repertorio musicale gigantesco, che sarà quello che poi ad esempio a Roma verrà popolato nei loro anni di permanenza romana da compositori come Alessandro Scarlatti nelle sue varie cantate profane, ma altrettanto dal giovane Georg Friedrich Händel negli anni che passerà a Roma. E proprio per capire che passiamo a un mondo che è decisamente molto più alleggerito, abbiamo questa cantata dove i tre personaggi si chiamano Clori, Tirsi e Fileno. Dei tre, l'unica, correggimi Francesca se sbaglio, l'unica diciamo nota documentata è Clori, che è una ninfa che si trovi in alcuni miti, per quanto posso ricordare. Di Tirsi e Fileno non so quanto si trovi in giro, penso fossero più o meno personaggi creati.
In realtà è possibilissimo che esistano dei personaggi con questi nomi. Per esempio Fileno mi dice qualcosa, però non...
sembra più una fiction ad hoc,
esatto, ecco. Mi sembra più quello che magari nel marketing si chiamerebbe Italian sounding, in questo caso Greek sounding, cioè suona
espresso
greco,
macchiato versione romana, sì, ok,
esatto. suona molto greco, pertanto lo usiamo. Clori, appunto, come dicevi giustamente tu, esiste tra le altre cose è la ninfa che Sandro Botticelli mette nella sua primavera, no?
Ecco, una ninfa di una certa rilevanza, non una ninfetta,
esatto,
qualsiasi.
Esatto. Sono personaggi che, se non sono nel mito, hanno nomi che ricordano quelli del mito, è molto facile, no? Avendo un così ampio bagaglio a cui attingere, è molto facile andare a creare dei miti che non esistono a proprio comodo, no?
Sì, per
poi musicarli. Quindi credo che sia accaduto proprio questo.
Molto probabilmente sì, perché era un po' una grande moda, eccetera. Sentiamoci quindi questo assaggino endeliano, così, tanto per, e poi andremo a parlare ancora di miti più o meno inventati per l'occasione. Il finale di questa Chloe Tirsi e Fileno di Georg Friedrich Händel, questa cantata scritta nel 1707 per il marchese Ruspoli, per il quale appunto Händel all'epoca lavorava stabilmente. Händel è all'epoca un 22enne, arrivato da pochissimo a Roma, e giustamente anche nel libretto, quindi nel testo di questa prima cantata, ci troviamo dentro un po' questa fiction Greek-like, potremmo dire, in cui appunto troviamo questi tre personaggi, Chloe, Tirsi e Fileno, che quindi, come si dice, se non è vera è ben trovata, che ricordano molto appunto figure che potrebbero essere uscite da vari miti greci per pastori, pastorelle, ninfe, satiri e popolazione più o meno affine. Ma nel frattempo, negli stessi anni, a Vivaldi a Venezia, quindi siamo da tutt'altra parte, quantomeno come mondo musicale, invece tira fuori un'opera che è la Dorilla in Tempe, nella quale appunto ci sono collage presi qua e là da qualche assaggio di mito, c'è qualche personaggio che entra dentro, tipo ad esempio il serpente pitone, tipo ad esempio la stessa Dorilla, che è un personaggio che più o meno esiste ma più o meno no, e anche lì si crea un mondo che però non ha solamente, ma questo lo vedremo poi dopo, un'opera grande, molto 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 bella, dedicata, ma anche delle spin-off, giusto per dire, e mantenerci nelle tecnologie moderne. Ma tu, per esempio, Francesca, di un personaggio che si chiama Dorilla e di sue varie vicende, avevi qualche contezza?
Non ne ho la minima idea.
Perfetto, quindi non vedete che hanno inventato bene, evidentemente.
No, magari non è stata inventata, magari semplicemente io non la conosco, cioè devi pensare che... Allora, il mondo greco antico, cioè, ne scrive un personaggio che si chiama Dionigi di Alicarnasso, sì, dice certo. Che i romani sanno chi sono e non hanno bisogno, cioè, la mitologia romana fondamentalmente è una mitologia di pastori, no?
Sì.
Tant'è che a un certo punto, quando devono costruirsi uno storytelling nazionale mitico, vanno dai greci, bussano e dicono: scusa, ci prestate lo storytelling perché noi non ce l'abbiamo.
Cambiamo qualche nome, ma lo teniamo quasi uguale.
Esatto, lo teniamo tutto uguale, tant'è che a un certo punto... Insomma, si rubano tutto, ma non c'è grande differenza tra la mitologia greca e quella romana, ecco, attingono tutto completamente dal mondo greco, tant'è che Orazio nelle sue epistole dice Grecia capta ferum victorem cepit et artes intuit agressi Latio, cioè la Grecia conquistata conquistò il selvaggio vincitore e portò le arti nel Lazio agreste. Quindi per dire di che cos'è il mondo, cioè è talmente pantagruelico il mondo mitologico greco che io potrei non averne mai sentito parlare, mai letto una parola su Dorilla e potrebbe esistere.
Magari ci potrebbe esistere, lasciamo questo dubbio, anzi se abbiamo qualche studioso classicista che è collegato e ci vuole coltire qualcosa su un'eventuale presenza del mito di Dorilla all'interno del mito greco, noi siamo sempre qua, i contatti per scriverci ce li avete, ma come vi dicevo c'è una spin-off sul discorso Dorilla, perché al di là dell'opera Dorilla in tempo, il buon Antonio Vivaldi crea una cantata dove tra l'altro ha un'idea musicale geniale che si chiama Cessate, ormai Cessate, dove il dialogo è sempre con questa Dorilla. Evidentemente doveva essere un qualcosa di sufficientemente conosciuto quantomeno negli ambienti, nei salotti per cui, nei palazzi per cui questa cantata fu pensata, perché la cosa si potesse capire. La cosa particolare è che Vivaldi qui fa uno dei suoi giochini sonori di quelli veramente belli, perché praticamente in quest'aria lui cosa fa? Per ciascun gruppo di strumenti, quindi violini primi, violini secondi, viole eccetera, lui stabilisce che devono suonare tutti pizzicati a parte uno per gruppo che deve suonare con l'arco. L'effetto che viene fuori secondo me è pazzesco, ma adesso lo sentirete, e tra l'altro uno di quei brani in cui basterebbe metterci sotto una batteria e potrebbe tranquillamente essere un brano scritto settimana scorsa. Quindi la prima aria principale tratta appunto da Cessate, ormai Cessate di Antonio Vivaldi, la voce è quella di Andreas Scholl e l'ensemble 415 diretto da Chiara Banchini. Cessate, ormai cessate, questa è la seconda aria tratta da questa bellissima cantata di Antonio Vivaldi, che ha questa ambientazione, questo dialogo tra personaggi nei quali appunto andiamo a toccare il mondo di questa Arcadia più o meno inventata, basata su miti recuperati qua e là o su cose fondamentalmente plausibili per rientrare nella mitologia greca, ma che magari in molti casi erano stati direttamente straordinariamente inventati secondo proprio una moda che si diffonde tantissimo in Italia, nei centri principali, quindi Roma, quindi Firenze, quindi Venezia, eccetera, eccetera, tra il 600 e la prima parte del 700. E proprio lasciando un po' questo periodo, perché come capite stiamo andando molto a volo d'uccello, perché l'argomento dei nessi tra la letteratura greca e il mondo della musica ci coprirebbe non una ma tre puntate. Questa è una, ma vi prometto che ne faremo anche altre due che abbiamo già in mente, quindi in questo momento andiamo un po' così a volo d'uccello e ci fossilizziamo su alcune altri particolari, ossia che dopo questo 700 tutto molto favolistico, in cui tra l'altro i miti greci riappaiono ogni 3x2 anche all'interno dei libretti d'opera, abbiamo poi i libretti d'opera che sono magari messi in musica da 3, 4, 5, anche 10 compositori diversi, perché bene o male venivano usati come base di libretti magari molto anche conosciuti anche da parte di poeti famosi come Niccolò Minato, come tanti altri, e questi libretti magari vengono intonati con vari testi in giro. Però diciamo che tra la fine del Settecento e soprattutto l'inizio dell'Ottocento entra un po' in gioco anche negli ambiti letterari anche un certo discorso filologico, nel senso che proprio la filologia come la intendiamo oggi, la filologia di testo, nasce essenzialmente in quest'epoca qua, e quindi c'è anche un'idea di ritorno al testo originale, e quindi l'idea che semplicemente non bisogna più utilizzare la letteratura greca, il mito greco proveniente dalla letteratura greca o latina, eccetera, semplicemente con qualcosa da ulteriormente rimasticare, ritrasformare, rielaborare in vari modi, ma qualcosa in cui si possa proprio pensare di mettere in scena il testo originale così come è stato pensato. E ovviamente parliamo di filologia, parliamo di testi, e non possiamo dimenticare che chiaramente i grandi signori di questo mondo sono stati i tedeschi. Proprio nel mondo della Germania c'è un personaggio del quale mi piace molto spesso parlare, perché è l'emblema della cultura tedesca letteraria, anche ovviamente poi applicata alla musica, ma non solo, quindi diciamo l'uomo di grande cultura, che è Felix Mendelssohn, personaggio che ha ovviamente un'ascendenza familiare estremamente importante, come si vede sia nelle sue opere che anche quelle di sua sorella Fanny. Altrettanto la frequentazione di Mendelssohn con Goethe e con tutti i salotti della grande cultura berlinese della prima parte dell'Ottocento è cosa estremamente nota, e soprattutto c'è il fatto che Mendelssohn viene coinvolto nella rappresentazione della trilogia dell'Edipo re di Sofocle, e gli viene chiesto di scrivere delle musiche di scena. Allora Francesca, quando andiamo a parlare comunque del blocco dell'Edipo re, quindi Edipo re, Edipo Colono e Antigone, andiamo a prendere probabilmente, al di là della narrazione del mito che ci sta dietro, andiamo anche a prendere probabilmente uno dei punti più alti dell'intera letteratura greca, direi.
Assolutamente, assolutamente sì, certo, ma il grande e irreprensibile Mendelssohn evidentemente lo sapeva, perché Edipo è il capostipite del ciclo tebano, per farla molto breve. Edipo è figlio di Laio e Giocasta, cerco di riassumere
sì,
che posso,
ma...
che discendono da Cadmo, quindi da figlio di Agenore, fratello di Europa, ma soprattutto primo uccisore del drago nella mitologia occidentale. Cadmo è il primo uccisore del drago. Cadmo va a cercare sua sorella Europa, Atena lo ferma per sé e dice: scusa, avrei bisogno di una mano per uccidere un drago. Cadmo mette in pausa la missione salvataggio di Europa e va.
Scusami, ammazzo il drago e torno.
Ammazzo il drago e torno, esattamente, uccide il drago, semina i denti del drago, gli sparti, quindi letteralmente gli uomini seminati, che non sono gli spartiati, ma gli sparti sono i fondatori.
Gli spartiti, no, notoriamente.
Anche spartiti.
Possono andare bene anche loro, no? Perché così rimaniamo in tema musicale.
Ma soprattutto sparti sono i fondatori della città di Tebe, e Edipo è appunto il fondatore del ciclo tebano. Edipo vuol dire piede gonfio. Perché voi dovete sapere che...
Un bel nome, d'altra parte.
Esatto, esattamente. No, ma poveretto, c'è un motivo. Perché dovete sapere che i greci, gli antichi, erano persone esattamente come noi, ma non erano come noi. Nel senso che quello dei greci era un mondo di sogni, di presagi, di profezie, di simboli, di vite influenzate dal modo in cui volano gli uccelli. Probabilmente tutti voi avete visto Troi, no? A un certo punto c'è questa riunione dei generali troiani. Priamo chiede a suo sacerdote: cosa puoi dirci? Oggi ho visto un uccello volare per aria. E Ettore: beh, grande contributo alla guerra, no?
Assolutamente, sì.
Quello è il mondo antico, quello è un mondo di presagi. E qui Edipo nasce appunto da Laio Giocasta, dopo che il padre Laio ha ricevuto una terribile profezia dalla Pizia, quindi dall'oracolo di Delfi. Anche lì, prima parlavamo di Pitone, la Pizia e Pitone sono collegati, ma non abbiamo il tempo di parlarne oggi.
Ne parleremo.
L'oracolo di Delfi dice a Edipo, scusatemi, dice a Laio: tuo figlio ti ucciderà e sposerà sua madre.
Così, in punta di forchetta proprio.
Allora, Edipo,
lì.
Per non sbagliare, scoperto che giocasse in massa incinta, le porta via il bambino e lo espone, tra le altre cose gli fa bucare le caviglie e lo espone letteralmente in una foresta e il povero piccolo Edipo viene raccolto dalla coppia reale di Corinto, da Peribè e Polibo, che appunto diventeranno i suoi genitori adottivi, di cui lui penserà molto a lungo di essere figlio naturale. Però appunto, ecco, il motivo per cui Edipo si chiama così, quindi piede gonfio, è proprio per il fatto che lo hanno esposto in questo modo orrendo.
Così, cioè, lo scopo era che non rimanesse esposto per molto, ma altrimenti poi non c'era il mito, quindi
esatto.
Doveva andare così.
Tra le altre cose, anche Edipo va dalla Pizia a farsi fare una profezia, e la Pizia gli dice: te sei quello che ucciderà suo padre e sposerà sua madre.
Fusse, no, perché ti ho già visto da qualche parte.
Che caso!
Mi ricordi qualcuno?
Ecco, infatti Laio sta andando a un certo punto all'incrocio tra Tebe e Delfi, mentre Laio sta andando a Delfi e insomma questi due si beccano all'incrocio, lite nel traffico.
E le precedenze sono sempre stato un problema.
Le precedenze sono sempre stato un problema. Lite nel traffico. Edipo uccide il padre che non sa essere suo padre. Quindi un pezzo della profezia si realizza subito. Ma quando arriva a Tebe, nel frattempo ci sono stati i funerali di Laio, eccetera, eccetera. Il reggente, diciamo, perché Giocasta è la regina, ma essendo una donna non può governare, il reggente è Creonte. Creonte mette, insomma, diciamo che lo mette a gara il trono di Tebe e dice: vediamo, chi ci libererà della Sfinge diventerà il prossimo re di Tebe e sposerà Giocasta. La Sfinge è uno dei tanti mostri mitici della mitologia, figlia di Tifone ed Echidna, e i figli di Tifone ed Echidna, il più pulito, amici miei, c'ha la rogna, perché sono tutti strani.
Vabbè.
C'è anche...
Che famiglia!
Esattamente, forse la Sfinge è la meno peggio, ecco, c'è anche la Chimera, insomma, tutta una serie di personaggi un po' strani.
Tutta gente carina, certo, sì.
Esatto. La Sfinge si divertiva a porre indovinelli ai viandanti e a soffocare, che Sfinge in greco vuol dire colei che soffoca, a quanto pare, la soffocatrice.
Un hobby come un altro, sì.
Esatto, un hobby come un altro. Tra l'altro è curioso il fatto che Sfinge invece pare che nella lingua degli Egizi volesse dire invece immagine vivente, no? Perché capiamo certo. Molto bene che anche gli Egizi hanno la Sfinge. Che ha un aspetto leggermente diverso. Ma...
Vuoi non avere una sfinge, scusami.
Vuoi non avere una sfinge da mettere in salotto.
Esatto, cioè...
Comunque, lo conosciamo un po' tutti, no? L'enigma della sfinge. Che cos'è che ha quattro gambe?
Quando nasce, poi due, poi tre.
Due gambe, eccetera, eccetera. Oppure ci sono due sorelle, una genera l'altra. Il giorno e la notte. Il
certo.
Giorno e la notte in greco sono Hemera e Nyx, quindi... come dire, sono entrambi femminili, ecco,
certo.
Quindi due sorelle. Quindi Edipo indovina, ma soprattutto uccide la Sfinge, tanto che c'è. Ragion per cui diventa re di Tebe e sposa sua madre Giocasta. Diciamo che da questo matrimonio nascono quattro figli, almeno quattro figli, che sono due maschi, Eteocle e Polinice, e due femmine, Antigone e Ismene. Io farei, cioè, è veramente lunghissima la storia di Edipo.
Sì, infatti, ma diamoci un po' a qualche sonorità appunto delle musiche di scena per l'Antigone. E come si dice nei libri, il resto della dimostrazione, in questo caso dello studio del mito e della storia di Edipo, la lasciamo come esercizio al lettore, perché giustamente non è che possiamo svelarvi tutto, il nostro scopo è anche che voi poi andiate ad approfondire determinate cose. Ovviamente ci sarebbero tantissimi altri particolari dei quali vorremmo parlarvi, ma l'idea era appunto cominciare questa sera con alcune cose e poi rivederci in altre puntate per andare avanti appunto su questa narrazione, perché come avrete capito andiamo a toccare i quattro angoli della storia della musica, ma c'è anche tantissima tantissima bellissima storia e musica da raccontare. E prima di chiudere con diciamo un po' il brano finale di questa sera, ovviamente dobbiamo ringraziare tantissimo la nostra graditissima ospite Francesca Papasergi, che è l'autrice del podcast Epic Win. Lo trovate su Spotify, Google Play, Amazon, un po' tutti i vari posti, comunque basta poi googlarlo e trovate di tutto, dove c'è una narrazione, come avete sentito, densa di particolari e sempre estremamente affascinante di quello che è appunto il mondo della Grecia antica. Francesca, grazie di cuore di essere stata con noi, ovviamente ti aspettiamo per una prossima puntata, perché ci sono ancora tantissime cose di cui dobbiamo parlare.
Grazie a chi mi ha ascoltata con tanta pazienza, nonostante sia io, insomma.
Ma sei bravissima, dai, su. E ovviamente anche gli ascoltatori hanno scritto di aver apprezzato, quindi siamo proprio contenti, quantomeno. È una cosa che poi andremo avanti a narrare prossimamente. E per concludere, dato che avete capito che comunque anche la narrazione di quello che è il mondo dell'antica Grecia in una chiave che fosse un attimino più moderna, dobbiamo farla invece con una cosa fatta diciamo una quarantina di anni fa all'incirca, dedicata ai miti greci, che probabilmente è anche la responsabile di un sacco di interrogazioni di mitologia di molti di noi che ci sono basate sulle conoscenze prese in questa cosa, che era un cartone animato degli anni 80, grande fonte di materiale, assolutamente, e stiamo parlando ovviamente di Pollon. Buonanotte a tutti da Carlo Centemeri. Ovviamente se poi volete seguire me, mi trovate come sempre su Facebook o Instagram come Carlo Centemeri, e sono sempre contento di fare due chiacchiere con voi. Ci risentiamo presto, una buonanotte a tutti da me e da Francesca Papasergi.
Buonanotte. Zeus è un nonno molto buono, non si arrabbia quasi mai, se però tu senti un tuono non si arrabbiate, sono guai. È chiamato anche Giove, del padre degli dei, è sposato con Giunone che è una dea pure lei.
Pollon combina guai,
su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dei.
Sei
tu,
Pollon combina guai,
su dai racconta quello che tu sai, degli abitanti di questa città.
Dio del sole, babbo Apollo, per il cielo se ne va, su un carro a rompicollo, sempre a gran velocità, e gli dà anche pigro assai, e dal dovere mancherà, e il sole tu vedrai, prima o poi non sorgerà.
Pollo combina guai,
su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti i dei.